Allora, di nuovo buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Mi scuso per la volta scorsa che ci sono stati tutti questi problemi con l'audio, il video, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di rimediare per concludere il seminario del professor Carlo Beraldo con questa ora che lui ci dedica. E come dicevo prima, adesso lui commenterà le slide che voi avete già. Partendo dalla parte che l'altra volta non ha potuto approfondire, quindi partiremo dagli indicatori, quindi procederà alla spiegazione delle slide abbastanza rapidamente e poi è aperto alle vostre domande e alle vostre richieste di approfondimento. Questa era anche la ragione per cui io ho inviato le slide su sua richiesta, proprio per darvi la possibilità di scorrerle e se volevate richiedergli degli approfondimenti. Fatevi avanti e quindi lui è qui a disposizione. Quindi, detto questo, voi per gentilezza chiudete l'audio se non dovete parlare per non appesantire e noi possiamo subito procedere e lascio la parola al professor Beraldo.
Non vedo più le slide. Adesso sì.
Ecco,
Perfetto.
perfetto.
Allora, sperando che mi sentiate bene, la volta scorsa abbiamo ragionato sul processo e le diverse fasi del processo di pianificazione, avendo l'attenzione anche a spiegare pur mettendo in evidenza che la metodologia è la stessa, ma la differenza che c'è tra piano, programma e progetto. Poi abbiamo ragionato sulla valutazione, spiegando che la valutazione è un giudizio complessivo su quello che si sta realizzando. Abbiamo sottolineato che
Carlo, Carlo,
dimmi.
scusa, ci sono problemi con l'audio.
Ah sì?
Sì.
Non mi sentite?
La ti sentiamo a tratti.
Ah, miseria. Cosa posso fare?
Togli l'aurico,
Aspetta.
forse sai cosa? Gli auricolari danno fastidio.
Come mi sento?
Non ti sentiamo a tratti. Quindi forse se togli gli auricolari.
Ugualmente, eh?
No, ti sentiamo male, ti sentiamo. Dovresti, se togli gli auricolari, può essere o no?
No, gli auricolari li ho tolti. Dimmi adesso come si sente.
Comincia bene e poi va a scatti e quindi speriamo che si senta.
Vado
Continua.
lentamente, non
Ecco.
so. Allora, dicevo che la volta scorsa abbiamo parlato sul processo di pianificazione. Abbiamo parlato anche abbiamo dedicato una parte almeno della lezione sulla valutazione, specificando che tutte le fasi di un processo pianificatorio o programmatorio o progettuale hanno bisogno di essere valutate. Abbiamo anche messo in evidenza che la valutazione si accompagna ad altre particolarità che la sostengono, e cioè abbiamo fatto riferimento al concetto di verifica, dicendo che spesso, sbagliando, si fa confusione tra valutazione e verifica. Io ho sottolineato che la verifica serve per la valutazione, ma non è la stessa cosa, perché un andamento di un fenomeno, la valutazione è invece un giudizio complessivo e quindi è un ragionamento che viene fatto. Allora, quando noi parliamo di ci riferiamo alla verifica, dato che ho già anche specificato che quasi sempre questa verifica è un confronto tra numeri, cioè tra quello che io desideravo che si realizzasse e quello che invece effettivamente si sta realizzando. Per cui se io intendo, che ne so, abbassare il tasso di abbandono scolastico, dicevo la volta scorsa, dando una percentuale del 20%, del 30%, del 40%, via via che realizzo un progetto educativo con la scuola, verifico se le ipotesi che io avevo posto all'inizio per davvero si stanno realizzando secondo la percentuale che ipotizzavo. È per questo che quando parliamo di indicatori sociali intendiamo, come si vede nella slide, una caratteristica o variabile osservabile o calcolabile che dà indicazioni su un certo fenomeno. Quindi l'indicatore illustra un aspetto del fenomeno che intendiamo approfondire. Andiamo avanti con la slide successiva. Rosemary, mi senti?
Sì, scusa. Questa? Sì, ecco.
Perfetto. Ecco, quando noi parliamo... adesso sì. Quando noi parliamo di indicatori, c'è una diversa tipologia di indicatori. L'elenco che vedete nella slide è esplicito. Si parla di indicatori diretti quando rappresentano direttamente il fenomeno che vogliamo esaminare, di indicatori indiretti che mettono in evidenza elementi che sono in relazione con il fenomeno oggetto d'analisi. Poi ci sono indicatori che definiamo di tipo valutativi, per valutare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi di un'attività programmata, indicatori di processo che riguardano gli aspetti organizzativi, le modalità di realizzazione, di implementazione del progetto, e indicatori di esito che riguardano sostanzialmente il risultato di quello che si è fatto, dell'attività, della iniziativa. Sono indicatori per l'appunto che possono essere di efficacia. Quando noi parliamo di efficacia parliamo di del raggiungimento o meno del risultato, di efficienza che invece mettono in evidenza il rapporto tra l'impegno delle risorse e i risultati medesimi. Andiamo avanti con la slide. Ecco, io qui ho messo in evidenza se voi avete sentito parlare del un processo valutativo sulla qualità della vita che da alcuni anni a livello europeo e quindi anche l'Istat ha messo in atto. Si chiama il cosiddetto il BES, cioè valutazione del benessere ecosostenibile. Ebbene, per capire la qualità della vita di un territorio vengono utilizzate degli indicatori, proprio per darvi l'esempio, indicatori che riguardano la salute, l'istruzione, la formazione, il lavoro, il benessere economico, le relazioni sociali, eccetera, eccetera. Da queste analisi viene fuori, ad esempio, se la qualità della vita nel Veneto è migliore del Friuli Venezia Giulia, oppure del Trentino Alto Adige, oppure della Calabria, se sì o no, a seconda delle diverse di queste variabili. Ed è un processo che è in atto, che l'Istat segue annualmente. Andiamo avanti e con la successiva slide. Ecco, vedete, per le relazioni sociali, che un po' riguardano un po' gli aspetti anche del servizio sociale, possiamo dire, gli aspetti cosiddetti sociologici che sono un po' attinenti al servizio sociale, l'Istat, dentro in accordo ovviamente con l'Unione Europea, ha posto queste, vedete, questi indicatori. Non li elenchiamo tutti, vediamo il primo. La soddisfazione per la qualità delle relazioni familiari, percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni familiari sul totale delle persone di 14 anni e più. Quindi vedete che vengono fuori delle percentuali, dei numeri, e quindi è attinente a quel concetto di verifica che ho spiegato. Quindi la verifica mi dà soprattutto, non sempre, non al 100%, ma diciamo che in grande maggioranza sono numeri, oppure rapporto tra numeri, che mettono in evidenza il fenomeno, che ne so, soddisfazione per le relazioni amicali, ugualmente, percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni con amici sul totale delle persone di 14 anni e più, e così via. Sono indicatori tipici che riguardano la variabile relazioni, le relazioni sociali. Andiamo avanti con la slide. Allora, ci sono delle tecniche, certo, sono tecniche sicuramente, poi la metodologia della ricerca, queste cose vengono, questi aspetti vengono anche ripresi. Io li elenco in modo molto, molto rapido, perché almeno abbiate l'idea, perché vengono spesso utilizzati anche nei servizi per capire un po' come stanno andando avanti le cose, come stanno andando avanti i progetti, se c'è soddisfazione o meno tra fasce precise di popolazione. Allora, ci sono strategie standard, e qui c'è l'elenco, di primo o di secondo livello, vediamo dopo la specificazione, oppure strategie non standard, vedete, di primo livello, oppure interviste, focus group, brainstorming, eccetera eccetera. Andiamo avanti con la seconda slide. Il questionario è la tipica tecnica per eccellenza. Vengono individuate delle variabili sociologiche prevalentemente, si definisce un campione e si pongono ovviamente dei quesiti più o meno chiusi oppure aperte, e si compila un determinato foglio dove sono rappresentati questi quesiti che vogliono individuare, dare evidenza alla percezione di un determinato fenomeno. L'analisi costi-benefici di solito è un processo che fanno le dirigenze dei servizi per capire cosa conviene intraprendere rispetto ad un progetto, rispetto relativamente all'utilizzo delle risorse, a quante risorse, la tipologia delle risorse, mentre la valutazione tassonomica è l'analisi di testi scritti che hanno dato evidenza al fenomeno che stiamo studiando, al fenomeno che vogliamo approfondire e sul quale noi cerchiamo di investire attraverso un determinato progetto. Andiamo avanti con la slide. L'intervista biografica è l'intervista sostanzialmente molto interessante, che cerca di un rapporto vis-à-vis con il soggetto, con la persona di cui si vuole indagare la percezione rispetto ad un determinato fenomeno e rispetto alla valutazione anche di un intervento che ha ricevuto. Focus group è la messa a raccolta di un gruppo di persone non molto elevato, di solito si arriva a 12, 13, 14, massimo 14 di persone, per sentire la loro opinione rispetto alla loro opinione valutativa rispetto ad una determinata realtà che è stata realizzata. Il brainstorming invece sostanzialmente è una pluralità di persone, quindi il numero è abbastanza ampio e si va molto per emozione, per sentimento di valutazione, ecco, diciamo, come immediatamente percepiscono un fenomeno o un progetto le persone che sono state chiamate a raccolta. L'analisi Delphi è un processo un po' delicato che sicuramente il singolo assistente sociale da solo non farà mai, può darsi con l'avallo di un istituto di ricerca che accompagna il servizio nel quale si appoggia, è una richiesta di informazioni ad una pluralità di soggetti che non sono in contatto tra di loro e che sostanzialmente vengono coinvolti per una valutazione in più fasi, tra l'altro temporali, rispetto alla percezione di un fenomeno e dell'andamento di un progetto. Il Nominal Group Technique è invece una raccolta di un gruppo ristretto di persone che assomiglia un po' al focus group, però è una cosa un po' diversa, perché tra loro non devono comunicare pur essendo fisicamente vicini. Andiamo avanti con la slide. La ricaduta dei risultati della valutazione nei processi decisionali. Allora, vedete qui, livello micro, livello meso e livello macro. Livello micro, ovviamente, modifica gli atteggiamenti dei singoli attori. Cioè, il livello micro riguarda quello che il singolo attore, può essere il professionista, può essere un altro soggetto che è stato coinvolto come collaborazione, per capire se si sono comportati bene, ecco, nell'esecuzione di un progetto di un intervento che è stato realizzato. Il livello meso invece riguarda un gruppo di attori che si è impegnato su un'iniziativa, su un progetto. Invece livello macro, qui riguarda chi ha responsabilità cosiddette decisionali, e quindi la dirigenza di un servizio, la dirigenza anche di alto livello, può essere anche la dirigenza, tra virgolette, politico-amministrativa di un comune, di un'azienda sanitaria, di un ente di assistenza, oppure di una cooperativa sociale, per capire in modo complessivo quello che effettivamente si sta realizzando o che si è realizzato. Andiamo avanti con la slide successiva. Ecco, questi sono degli strumenti particolari che invece è possibile trovare operativi nei servizi. L'analisi SWOT, il diagramma di flusso e il diagramma di Gantt. Vediamo un attimo uno ad uno di questi strumenti. L'analisi SWOT cosa serve? Di solito serve all'inizio, serve molto per la valutazione all'inizio di un progetto, di un'attività, di un intervento, e mette in evidenza i punti di forza e di debolezza. Adesso vedremo anche una figura che sono propri del servizio nel quale si opera, mentre sono importanti, c'è un riquadro che adesso vedremo per l'appunto, capire le opportunità e le eventuali minacce che l'ambiente esterno può incidere positivamente o negativamente rispetto al progetto che io intendo realizzare. Allora, andiamo con la slide successiva, così facciamo anche più. Vedete, di solito si usa un cartellone, oppure si proietta e poi si scrive sopra con il computer, questo grande quadrato o rettangolo, a piacere si può fare, in cui nella parte superiore ci sono i punti di forza e i punti di debolezza degli elementi interni all'organizzazione, mentre nella parte inferiore ci sono le opportunità e le minacce dell'ambiente esterno, Facciamo un esempio, mi invento in questo momento un esempio, che ne so, intendo realizzare un progetto che riguarda, che ne so, il sto pensando ad un progetto che sto seguendo personalmente, tra l'altro. Progetto affido. Sapete cos'è il progetto affido? L'affido è il, su sentenza del Tribunale dei Minori, un nucleo familiare in difficoltà nella gestione del proprio ruolo educativo, per cui c'è un decreto che dice per 8 ore della giornata, oppure anche per un tempo piuttosto lungo, che è anche per 24 ore, ma per settimane, anche per mesi, questo minore è affidato ad una famiglia esterna che garantisce un'attività, un impegno educativo verso quel minore, perché altrimenti se rimarrebbe nella famiglia originaria, avrebbe sicuramente delle difficoltà di crescita, diciamo così. Io voglio realizzare un progetto, cito questo perché tutte le regioni d'Italia sono molto impegnate su questo aspetto, perché sono problemi molto forti anche dal punto di vista educativo e di famiglie che sono in crisi, momenti di separazione, momenti di conflitto o d'altro, può accadere. C'è questa necessità. E allora che accade? C'è la necessità di trovare delle famiglie affidatarie, disponibili ad accogliere questi minori. Allora uno fa l'indagine e dice, benissimo, per realizzare questo progetto, all'interno del servizio, chi è disponibile? Abbiamo le risorse per impegnarsi su questo progetto? Allora può essere che due operatori dicono, io sono disponibile a lavorarci su. E allora questi è un punto, sono dei punti di forza, cioè due operatori che sono disponibili ad impegnarsi sul progetto affido. Però gli operatori dicono contemporaneamente, sì, però io non so quasi nulla del tema, mi piace l'idea, però ho bisogno di essere formato, perché altrimenti vado allo sbando, sono in difficoltà. E allora questo è un punto di debolezza, cioè quegli operatori disponibili per il progetto affido devono essere un po' formati e devono essere probabilmente accompagnati e forse anche supervisionati rispetto alla bontà del lavoro che stanno e che intendono fare, e quindi punto di debolezza su cui poi bisogna intervenire. E quindi questi sono gli elementi interni. Gli elementi esterni, uno dice, dove troviamo le famiglie disponibili a prendere in affido dei minori? Ebbene, allora uno dice, beh, il mondo del volontariato. Sì, ma dove lo troviamo il volontariato? E allora bisogna cercare il volontariato. Il volontariato, le associazioni di volontariato presenti possono essere l'opportunità, e quindi in qualche modo è una risorsa anche questa, da avvicinare per verificare se all'interno del mondo del volontariato ci sono delle famiglie oppure anche dei singoli, a volte sono disponibili anche dei singoli, a prendere in affido dei minori. E questa è un'opportunità. Le minacce quali sono? Le minacce può essere la paura. Non so se qualcuno di voi abbia udito quello che è successo parecchi mesi fa in un servizio sociale, purtroppo drammaticamente, della provincia di Reggio Emilia, in cui in quel caso, purtroppo mi è venuto spontaneo citarlo, il progetto affido di quel servizio sociale è stato gestito in una forma, diciamo, piuttosto negativa.
tant'è vero che c'è un'indagine che è ancora in corso della Procura di Reggio Emilia che sta indagando purtroppo anche su dei professionisti, compreso l'assistente sociale coordinatrice. Ecco, quell'esempio lì di cui hanno parlato tutti i giornali per molte settimane, cosa ha creato? Ha creato da parte di nuclei familiari che inizialmente erano disponibili a prendere in affido dei minori. Non mi sto inventando, una cosa realmente accaduta che in parte sta accadendo ancora, nel senso che i nuclei familiari che erano inizialmente disponibili dicevano: ma qui il rischio, qui stanno ragionando, i giornali stanno scrivendo articoli come se le famiglie affidatarie sono affamate di soldi. In realtà no, noi riceviamo solamente dei compensi per le spese che abbiamo per mantenere questo ragazzo, ma non ci guadagniamo, non ci speculiamo solo sopra. Però l'immagine che ne viene fuori dai giornali è questa, e quindi noi siamo tentennanti se prendere in affido un minore. Ecco, queste sono delle minacce per cui bisogna intervenire nella comunità verso quei nuclei familiari per sostenerli, per dare un'immagine positiva invece nella comunità sulla risorsa dell'affido. Capite? Ecco, per cui una volta che uno, prima di partire con un progetto, ha esaminato punti di forza e punti di debolezza interno al servizio, le opportunità e le minacce dell'ambiente esterno, dopo ha coscienza delle risorse e delle difficoltà da affrontare sia dentro il servizio che all'esterno. Passiamo con la slide successiva. Diagramma di flusso, qui mette semplicemente, impieghiamo 3 secondi, mette semplicemente in rete le diverse fasi del progetto, in modo tale che siano fasi logiche, cioè le diverse azioni che nell'intervento più complessivo si intende realizzare, in modo tale che sia evidente i diversi passi che devono essere realizzati e quindi anche i momenti valutativi per ciascuno di questi passi che devono essere effettuati. Passiamo alla slide successiva. Ecco, questa è l'immagine sostanzialmente del diagramma di flusso. Vedete, in cui la valutazione tocca un po' tutte le fasi del processo. Se notate le frecce, le linee hanno le frecce con doppio verso. Perché? Perché a volte, se un progetto è un po' difficoltoso, ci si può fermare, regolare, forse anche tornare indietro per ripartire meglio dopo. Per questo che non succede spesso, a volte può succedere però, che nella slide le linee di contatto, di comunicazione, hanno le frecce in ambo i sensi. Andiamo avanti con la slide successiva. Il diagramma di Gantt, che cos'è? È una rappresentazione cartesiana su scala temporale dell'evoluzione di ogni singola azione progettuale, che riporta sull'asse delle ascisse. L'asse delle ascisse è quella in orizzontale, e mentre sull'asse delle ordinate vi sono le attività. L'asse delle ordinate, se vi ricordate, è l'asse in verticale. Ogni barra rappresenta un'attività la cui lunghezza è proporzionale alla durata dell'attività che rappresenta e viene collocata sulla scala temporale in rappresentanza dell'attività stessa. Le attività vengono dunque visualizzate come barre sulla scala cronologica. Forse è meglio vedere l'immagine, che si spiego meglio. Passiamo alla slide successiva. Ecco, questo, vedete, questo è un diagramma di Gantt di un programma minori di un piano di zona di un servizio sociale del Friuli Venezia Giulia. Allora, vedete, allora, sull'asse, tra l'altro è molto interessante perché ci serve anche
vedete, piano di zona è il piano, il programma minori è il programma, è il programma. Questa differenza tra piano, programma. A sinistra invece, non so se si riesce a leggere, qualcosa riesco a leggerlo io probabilmente, vi è l'elenco dei progetti. Vi è l'elenco dei progetti che sono diversi, che riguarda il programma dei minori. Il primo progetto che riesco ancora a leggere, sperimentazione di forme di affido familiare, guarda caso, viene fuori subito quello. Altri sono progetti di, non riesco a mettere a leggere, ma alcuni sì, nella rete sotto l'eco dare voce alle problematiche di abuso dei minori, poi di promozione della salute, attività di tipo educativo, eccetera, eccetera. Comunque sono diversi progetti. Allora, la cosa interessante qual è? L'asse delle ordinate, vedete, ci sono. E l'asse delle ascisse, dell'asse delle ascelte, allora i piani di zona normalmente hanno il tempo di 3 anni. In questo caso è una criminalità che io ho preso allora, erano il 2006, 2007 e 2008, ci serve come esempio ovviamente, 3 anni. Ogni anno è composto da mesi, da gennaio fino a dicembre, ovviamente all'uso delle immagini, per cui vedete sotto c'è l'immagine e anche ciascuna icona che io poi collocherò sopra. L'icona quel rettangolo grigio è il periodo programmato di effettuazione del progetto, il rettangolino il rombo di color rosso è il progetto avviato e attualmente operativo. Ecco, vedete, con questi colori e con questi disegnini, lungo il tempo, io ho la visione perfetta di come sta andando, almeno come immagine ovviamente evidente, un determinato progetto, dentro un determinato programma. Come vedete, questi progetti, in quel caso, pur essendo stati pensati, ipotizzati, c'era stato un progetto, il penultimo, che era decaduto, nel senso che in realtà era stato un sogno, in realtà non è stato decollato, non c'è stata la forza, ci sono state delle difficoltà per farlo decollare. Un altro progetto è stato riprogrammato, altri invece hanno un altro ancora decaduto, altri sono cominciati dopo rispetto a quanto si pensava di iniziarli. Così si ha l'immagine grafica di come stanno andando i progetti di un determinato programma. Ecco, questo è il diagramma di Gantt. Gantt era un ingegnere inglese, se non, o americano, non mi ricordo più, che lo ha applicato per la verità su dei progetti all'interno di un'azienda, che quella metodologia adeguata ovviamente viene utilizzata anche in campo sociale. Andiamo al diagramma successivo. Qui c'è un'esplicazione che aprirà nei servizi sociali comunali, ma non solo, si troverà coinvolto nella pianificazione di come strumento di governo della rete di servizi sociali sociosanitari, che però ha esperienze diverse nelle varie regioni. Cito semplicemente il piano di zona, che ha sempre una dimensione triennale, in Friuli Venezia Giulia
il servizio sociale di comuni incaricato a gestire il piano di zona. In Veneto invece è l'azienda sanitaria che ha la responsabilità. Certo, l'organizzazione delle aziende sanitarie del Veneto ha una forte componente sociale e quindi l'azienda sanitaria ha la responsabilità di realizzazione del piano di zona per i comuni del territorio e altre risorse sociali, nota collaborazione, però la responsabilità della sanitaria di Veneto. Lombardia ugualmente ha una in capo l'azienda sanitaria, in Trentino Alto Adige in capo i comuni, dipende molto dalla legislazione. Andiamo avanti con la prossima slide. Le aree di intervento della pianificazione di zona, per cui ciascuna di quest'area, vedete, ha un diagramma bigante di riferimento, perché ciascuna di quest'area che ha a che fare con un programma ha dei processi, di solito sono queste aree qui: minori e famiglia, disabilità e anziani, dipendenze, salute mentale, disagio e marginalità sociale, povertà, a volte immigrazione, a volte c'è, a volte non c'è, a seconda delle problematiche presenti. Andiamo avanti con la slide. Ecco, questa credo sia l'ultima slide. Io l'ho collocata perché in ogni servizio, in ogni servizio, che sia sociale, ma anche delle aziende sanitarie, o azienda pubblica di servizio alla persona, o IPAB, o DAI, vi è un sistema informativo che adesso spieghiamo, che a sua volta è in contatto, in comunicazione con un sistema informativo regionale, che a sua volta è in comunicazione con un sistema informativo a livello nazionale. Ecco, questi sistemi informativi a rete, dalla base, dal servizio, e che si aggancia poi a livello regionale, si aggancia poi a livello nazionale. È vero che se voi ogni tanto cliccate il sito dell'Istat dà elementi di andamento dei servizi sociali presenti in ciascuna regione d'Italia, è perché è ricevuto dal governo. Il governo trasmette all'Istat e l'Istat ogni anno fa una evidenza di come stanno andando i servizi sociali in Italia, perché ha ricevuto i dati prima dalla base, poi dalla regione e poi dal governo. Quindi informativo che ciascun operatore si troverà al servizio nel quale opererà. Cosa insieme lo leggo, dato di metodi, strumenti, procedure tecniche per la selezione, la raccolta, l'archiviazione, l'elaborazione, la distribuzione di informazioni relative all'area sociale ed educativa, anche sanitaria, per l'assistente sociale che lavora in consultorio familiare, anche quella o quello ha un sistema informativo da attivare. Quali sono gli strumenti principali? Diciamo, per l'operatore è soprattutto la cartella sociale, che raccoglie e dettagliare i dati e informazioni scaristiche e le prestazioni di cui sono stati beneficiari. E poi sono gli altri, un database e quella successiva che non riesco a leggere perché ho una fascia sopra, ma la leggete voi in questo momento.
Banca dati delle risorse sociali.
Io termino, però mi permetto di sottolineare. Esattamente, è quella lì. Mi soffermo un attimo sulla carta. Allora, perché è importante che mi soffermi? La cartella sociale di solito si compila con computer, è preconfezionata su determinate variabili che servono poi per la trasmissione alla regione. Sono variabili prevalentemente oggettive, a volte ci sono spesso, cioè a volte, più a volte diciamo, anche delle variabili un po' di tipo quantitativa, alcune parole da aggiungere. È vero però che, mi permetto di sottolineare, accanto alla cartella sociale, che è l'aspetto formale, ha anche un proprio documento, un proprio quaderno, lui annota delle osservazioni per alcuni casi, per alcune situazioni. Perché dico questo? Perché può accadere che su un determinato nucleo familiare, su un determinato soggetto, vi sia una inchiesta della Procura della Repubblica. Cosa accade? La Procura della Repubblica avvisa i carabinieri di andare nei luoghi, nei servizi verso i quali si sono rivolti quell'utente, quella persona. E il carabiniere arriva in servizio, non sto raccontando fantasie, può accadere, nel passato a me è successo 3-4 volte, e il carabiniere chiede di acquisire tutta la documentazione riguardo a quella persona. Allora lì nasce un problema molto delicato. Allora, la cartella sociale, che è lo strumento formale, non può che essere data, ma gli appunti del singolo operatore, che su quel caso è opportuno dargli o è opportuno non dargli ai carabinieri? E questo è un grande quesito, che lascia molto alla responsabilità del singolo operatore. È tutto un materiale che finisce al procuratore della Repubblica che sta seguendo l'indagine, dove sulla raccolta di informazioni riguardo il sistema informativo, diciamo che c'è un sistema informativo di tipo formale e c'è un sistema informativo di tipo informale che riguarda la raccolta di informazioni del singolo operatore che serve per sé, per il proprio professionale, di tipo prevalentemente qualitativo, di cui l'uso è responsabile lui e quindi anche di decidere l'uso a farne in casi estremi come quelli che adesso ho raccontato. Credo di aver terminato con quest'ultima slide.
Grazie Carlo. Gli studenti ci sono e quindi io chiedo a loro se hanno appunto qualche domanda riguardo agli approfondimenti delle informazioni, delle slide che ci ha fornito il professor Beraldo. Io direi che possono prendere la parola, me lo segnalano e quindi procediamo così, se ci sono delle domande. Qualche, non so, qualcosa che non vi è chiaro, abbiamo questa opportunità di avere qui con noi il professor Beraldo, quindi vi darei.
Buongiorno.
Prego.
Volevo fare una domanda al dottor Beraldo per quello che riguarda appunto il materiale che viene visionato, riportato dal professionista, che quindi sono appunti personali e se richiesti devono essere dati. E volevo appunto chiedere cosa ne pensa, anche vista l'esperienza del dottor Beraldo, la sua esperienza personale, cosa ne pensa al riguardo, in maniera un po' più approfondita.
Questo è un quesito che pone una grande responsabilità e pone anche un dramma, perché teoricamente sarebbe da consegnare tutto, teoricamente. È anche vero che sono però degli appunti che servono per meglio misurare il proprio impegno professionale, per cui
Volevo chiedere una precisazione, ma comunque si è tenuti a consegnare l'originale, chiaramente, non una fotocopia o qualcos'altro, insomma una copia di questi appunti.
Dipende, può essere anche una fotocopia, Dipende, dipende anche, può essere una fotocopia. Sì, di solito almeno gli organi della polizia fanno delle fotocopie rispetto al materiale, a meno che non sia materiale particolarmente delicato, ma di solito prendono delle fotocopie di questo. Dipende. Se ad esempio rispetto ad una determinata casistica gli appunti riguardano proprio una riflessione anche del comportamento dell'operatore, di valutazione del proprio agire professionale, beh, uno può essere anche un po' restio a dare, perché riguarda me più che l'utente. Se invece vi sono degli aspetti che riguardano l'utente e che oggettivamente, perché la materia è molto delicata, ad esempio un caso grave che può accadere è togliere potestà genitoriale ad un genitore, in cui il tribunale deve decidere. Io come operatore probabilmente mi sono fatto anche un'idea se quella persona che io ho avvicinato è in grado di fare il genitore. È evidente che se io mi sono abbastanza convinto che quella persona non è per niente in grado di fare il genitore, ma anzi è nocivo per quel minore, se ho degli appunti che riguardano soprattutto quella persona e che possono facilitare la decisione del tribunale, beh, io glieli do, insomma. Se invece ho dei dubbi, c'è un accanimento da parte dell'altro genitore, non lo so, è lasciato molto alla coscienza dell'operatore, mi viene da dire, in quel momento. È vero che teoricamente bisognerebbe dare tutto, ecco. Questo sì. È vero che poi uno però deve giustificare al caro, dice, mi dia tutto quello che lei ha su questo utente. O uno dice non ho assolutamente nulla se non la cartella sociale, io non prendo appunti, e vabbè, deve giustificare che non riteneva il caso di prendere degli appunti, semplicemente perché ha tutto in testa. Oppure se dice che ha preso degli appunti, è chiaro che poi deve consegnarli, mi sembra chiaro.
Grazie. Altre domande?
La ringrazio.
Assolutamente.
Ci sono altre domande da parte degli studenti?
Spero che sia chiaro anche rispetto a quello che abbiamo, su cui abbiamo ragionato la settimana scorsa. Eventualmente se ci sono delle domande anche su quelle slide, va bene.
Salve, io vorrei agganciarmi a quello che ha chiesto il mio compagno poco fa. E una professoressa che avevamo l'anno scorso ci aveva... Mi sento ok. Ci aveva suggerito che in questi casi, cioè che se ci veniva riferito qualcosa di molto sensibile o che su cui noi dovevamo metterci un nostro appunto personale, cioè una nostra impressione che avevamo avuto, di scriverla male in modo che potessimo capirla solo noi e se qualcuno avesse controllato non avrebbe capito quello che avevamo scritto. Cosa ne pensa lei? Perché a me questa affermazione mi aveva sempre lasciato un po' così, non so.
Sì, nel senso che capite che la risposta che ha dato quella docente mi ha permesso di dare una risposta netta e precisa.
Ti sentiamo male.
È vero che se uno scrive secondo la propria calligrafia poi consegna, è molto probabile che poi il senatore della Repubblica possa chiedere, possa convocare il professionista dicendo per favore mi trascrive quello che ha scritto qui a mano. Se il procuratore poi dice no, non è necessario, non... dipende molto, ecco, dipende molto, non lo so, è una strategia che può essere utilizzata, non lo so, può funzionare ma può anche non funzionare, come mi viene da dire, in questo, a meno che uno non prenda dei diversi appunti, ma dipende molto da caso a caso, da situazione a situazione. Può scrivere degli appunti, per virgolette, anche comunque segnabili, e un altro quaderno che si porta via, che si porta anche a casa, scrivere degli appunti invece di tenere esclusivamente per... Può fare anche questa strategia eventualmente. Ma questo lo si decide, diciamo, situazione per situazione.
Chiaro, grazie.
Azioni tranquille, non sarà, perché nella vita professionale di un operatore quella che, se non tranquilla, accadrà.
Grazie mille.
Prego.
Ci sono altre domande? Non vedo altre domande, quindi ringraziamo il professor Beraldo per questa sua grande disponibilità. Avete altre domande? Non vedo altre domande. Bene, se non ci sono altre domande, concludiamo il seminario ringraziando il professor Beraldo della sua disponibilità, e se aveste delle successive curiosità o interrogativi che vogliate porre, potete o scrivere direttamente a lui o potete scrivere a me, e quindi io a mia volta glieli posso inoltrare, e quindi direi che possiamo concludere così. Ringraziamo la presenza di tutti e anche la tua, Carlo, e buon proseguimento di giornata per tutti.
Grazie mille, buona giornata.
Arrivederci.
Grazie tanto.
Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Buona giornata, grazie.
Salve.